Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono, da Mattia Brioschi alla regia tecnica. Le immagini ci circondano grazie alla rivoluzione digitale. Abbiamo a disposizione milioni di immagini sugli schermi dei nostri telefonini. Possiamo visitare un museo, vedere alcuni capolavori stando seduti davanti a un computer, scorrere cataloghi d'arte, senza contare il mondo della pubblicità, il cinema, i fumetti, la fotografia che, come appunto possessori di dispositivi mobili, produciamo continuamente. Quando siamo davanti a un'immagine, che sia la Primavera di Botticelli o una fotografia pubblicitaria, ci chiediamo spesso quale sia il suo significato o quali siano state le intenzioni del suo autore, ma perché alcune immagini continuano a esercitare il loro potere di attrazione anche a distanza di secoli, per esempio, perché alcune fotografie sono diventate iconiche, alcune sequenze cinematografiche indimenticabili. Una parte della risposta è da far risalire ai meccanismi che regolano il funzionamento proprio delle immagini. E oggi cercheremo di capire alcuni di questi meccanismi, in particolare in relazione alle immagini in ambito artistico. Ci muoveremo quindi fra la storia dell'arte, la psicologia della percezione e la cultura visuale. Lo faremo con i nostri ospiti. In collegamento al telefono ritroviamo Angela Madesani, storica dell'arte, curatrice indipendente, insegna storia della fotografia all'Istituto Europeo del Design di Milano. Fra i saggi pubblicati ricordiamo Le icone fluttuanti, storia del cinema d'artista e della videoarte in Italia, uscito nel 2005, Storia della fotografia per le edizioni Bruno Mondadori, uscito nel 2008, e Le intelligenze dell'arte, 2016, per Nomos Edizione. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
Senta Angela Madesani, lei ha curato, è appena uscito un volume su Nadar.
Sì, ecco. Sì, sì.
E Nadar è proprio, si può dire, uno dei pionieri della fotografia.
Non solo, nel senso che Nadar è proprio... intanto Nadar è stato un personaggio... Come dire, lui nasce con questa idea, questo sogno, che è quello di fare le caricature a tutti i personaggi più famosi del suo tempo, in Francia naturalmente, allora la dimensione era molto più nazionale. Poi per motivi familiari, il fratello, che era uno che apriva delle nuove attività, aveva aperto un'attività fotografica, la famiglia, insomma, lui comincia a entrare nel mondo della fotografia e diventa una delle di riferimento del suo tempo, perché lui poi sceglie di fotografare solo i suoi compagni, nel senso che lui si era mosso in un ambito quasi da rivoluzionario, no? E Nadar era un personaggio molto, un socialista, come dire, e quindi tutte le varie, i vari momenti dal 48 al 70, insomma lui aveva, era stato, tra l'altro lui vive 90 anni.
Quindi allora ha vissuto molti eventi.
Sì, però ecco, mio intervento in quel libro che ho curato, dove poi è stato pubblicato anche un bellissimo intervento biografico su Nadar di Giovanni Chiaramonte, che è un fotografo, è importante. Ecco, il mio intervento è stato un po' la rilettura del ritratto, no? Cioè allora il ritratto è stato quello che ha... affrancato in qualche modo l'arte dal suo utilizzo solamente dalle classi più alte, perché il ritratto in pittura ce lo facevano fare i grandi ricchi. Cioè, diciamo che la fotografia diventa in quel momento offre la possibilità ai personaggi del terzo stato, ai borghesi, di avere
un proprio
ritratto, ecco. No? Cioè, con tutti questi studi che nascevano, e poi addirittura diventa una possibilità anche per molte persone di piccolissima borghesia, di un proletariato medio all'inizio del Novecento, cioè soprattutto all'estero, in Italia, nei nostri paesi, insomma, un po' ancora una cosa da venire. Però la fotografia è stata veramente simbolo di una, di una liberalizzazione, cioè se noi pensiamo, certo. Ma... e poi cosa è successo con la fotografia? Cioè la fotografia ha dato la possibilità ai pittori di essere libere rispetto al concetto di mimesis, di realismo.
Certo.
Cioè, nascono,
penso
non
che ne
a
parleremo
caso.
Fra poco. Riccardo Falcinelli, vi presento appunto Riccardo Falcinelli, che è collegato con noi da Roma, grafico e teorico del design. Lei insegna psicologia della percezione all'ISIA di Roma Design. Fra i titoli pubblicati ricordiamo Cromorama, come il colore ha cambiato il nostro sguardo, e in Audi 2017, e per lo stesso editore l'anno scorso è uscito appunto Figure, il saggio da cui prendiamo spunto oggi. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno.
Senta, lei è un designer con la passione per la scrittura, potremmo anche dire. Le immagini comunque fanno parte della sua vita, della sua famiglia.
Ma io mi occupo prevalentemente di grafica editoriale, quindi le immagini sono pure il mio lavoro. Io da 25 anni le immagini le scelgo, le taglio, le propongo, mi occupo di trattative e diritti, quindi ne ho una visione anche molto pratica delle immagini, non soltanto di contemplazione estetica. Cioè, molte delle domande che pone il mio lavoro è: che cosa ci possiamo fare con le immagini? Cosa è lecito e cosa non è lecito, sia da un punto di vista etico che da un punto di vista legale? E quindi insomma mi sono abituato negli anni a usarle un po' come degli oggetti, come delle cose pratiche con cui si possono fare delle cose. E questo ti cambia un po' anche la prospettiva, no? Cioè, una foto familiare che uno ha nel cassetto, il grande dipinto, e alla fine scopri che hanno molte cose in comune, e che insomma che i confini tradizionali di ciò che è arte e ciò che non lo è sono un po' più sfumati di quello che tendiamo a credere.
Abbiamo voluto fare un grande omaggio a un grande musicista, Chick Corea. Questa era la sua Armando's Rumba. Torniamo in studio con i nostri ospiti, la storica dell'arte Angela Madesani e il grafico e teorico del design Riccardo Falcinelli, per parlare appunto di figure, di immagini. Lo abbiamo detto, ricordato in apertura, quando le guardiamo ci chiediamo quasi sempre quale sia il loro significato, ma raramente ci chiediamo come funziona un'immagine, Riccardo Falcinelli.
Questa è un po' la tradizione che abbiamo, insomma, che ci viene insegnata, no? Sia a scuola sia nei musei, cioè chiedersi che cosa funziona un'immagine e farsi delle domande spesso anche banali, ad esempio perché nelle pinacoteche i quadri sono appesi a una certa altezza o perché dentro casa noi mettiamo il televisore a una certa altezza. Ovvero chiedersi quali sono quei meccanismi pratici, quegli utilizzi che noi facciamo tutti i giorni, che poi condizionano il modo con cui noi finiamo per guardarle. Ecco, provare a ricostruire la storia di questi utilizzi pratici, del perché materialmente le immagini sono state usate, guardate in un certo modo, ti permette di capire delle cose che limitandosi ai significati non riusciresti a vedere. Cioè, un'immagine non è semplicemente quello che rappresenta, ma è una serie complessa anche di pratiche sociali. Io uno degli esempi che faccio è come è cambiato il punto di vista che noi abbiamo sui volti quando i nostri nonni li vedevano per la prima volta al cinema proiettati alti 5 metri e quando invece li guardiamo oggi magari sullo schermo di un computer. Un fenomeno come il divismo degli anni 10, degli anni 20, insomma il mito Greta Garbo oggi sarebbe impensabile perché comunque nasceva dalla percezione di un volto alto 5 metri, quindi dominante e quindi anche impressionante e coinvolgente per il pubblico dell'epoca. Oggi noi abbiamo altre categorie, ad esempio i cellulari hanno creato la categoria della famosità, cioè oggi più che il divismo c'è l'essere famosi e questa è una conseguenza della tecnologia e anche del modo con cui ci rapportiamo a quello che guardiamo.
Angela Madesani, un aspetto, il funzionamento dell'immagine in fondo non è un aspetto puramente tecnico, appunto, ma culturale in senso ampio.
La fotografia ce lo dimostra, no? Pensiamo oggi, parlando di Nadar, per esempio, la valenza che aveva allora il ritratto e l'uso anche molto dubbio che se ne fa oggi con i social, no? Tutta una serie di persone che mettono anche ritratti che non sono i loro, cioè è tutto un mondo che in questo senso è cambiato. È ovvio che l'arte, l'arte ha assunto anche valenze diverse, insomma la tecnologia ha dato possibilità. Intanto io mi ricordo una bella chiacchierata con un fotografo, Stefano Cerio, e i miei studenti, e lui ha detto una cosa molto bella che mi è rimasta in mente, cioè ha detto ragazzi, fate finta che le fotografie vi costino qualcosa, perché adesso con il fatto che noi usiamo il digitale e che possiamo produrre, c'è molto meno nell'attività insomma delle persone che fanno fotografia anche per imparare a fare fotografia in senso professionale, c'è molto meno il senso della progettualità, no? Perché uno se può produrre 100 immagini a costo zero si pone molto meno il problema rispetto a un tempo, no? Quando sviluppare un'immagine, fare le provinature, insomma, costava quattrini. Quindi anche in questo senso c'è un grosso mutamento. Poi chiaramente il discorso dell'arte e dei fotografi rimane un discorso, cioè, è diverso da questo, però devo dire che bisognerebbe abituarsi anche per non inflazionare, perché altrimenti questa inflazione di immagini sta creando dei problemi anche nei confronti dell'arte.
Riccardo Falcinelli, un importante capitolo del libro evidentemente dedicato a quello che è una svolta fondamentale, cioè la nascita della prospettiva, se parliamo appunto della storia dello sguardo, oltre che della storia del funzionamento delle immagini, quindi facciamo un passo indietro di qualche secolo in questo caso, la famosa appunto metafora della finestra sul mondo, ecco lì si inventa in qualche modo lo sguardo moderno.
Si inventa lo sguardo moderno perché in fondo in quell'affermazione che ci portiamo da 4 secoli c'è il presupposto della fotografia e delle immagini ottiche, ovvero fino a quel momento a nessuno era venuto in mente per esempio che davanti a un'immagine ci dovesse stare qualcuno a guardarla in modo vincolante. Gli esempi sono infiniti, insomma, se pensiamo alle immagini dipinte dentro le piramidi egizie, quelle erano pensate per essere guardate dai morti, non dai vivi. Oppure se pensiamo a tutti quei cicli pittorici, musivi, medievali che si trovano nelle navate delle chiese in alto, e non erano pensati per essere guardati standoci di fronte come facciamo noi oggi con il cellulare o con la televisione. Quindi Leon Battista Alberti a metà 400 dice: guardate, davanti a un'immagine ci vuole qualcuno che la guardi, questa è la condizione. E perché? Perché l'immagine è un punto di vista sul mondo, è una finestra aperta sulla realtà. Ecco, questo in fondo è il presupposto teorico di qualunque tipo di immagine che presuppone un obiettivo, che presuppone un occhio in un punto che guarda la realtà da quel punto. Perché ci preme tanto questo discorso? Un po' perché noi oggi, quando diciamo immagini, stiamo dando per scontato, più delle volte almeno le persone danno per scontato, che si tratti di immagini ottiche, cioè appunto fatte attraverso un obiettivo, e le persone usano il cellulare per prendere appunti attraverso immagini che alla fine sono un tipo particolare di fotografia. E dico particolare perché non funziona come l'idea di fotografia che abbiamo avuto fino all'altro ieri o che avevano i nostri nonni, no? E perché non funziona in quel modo? Perché spesso oggi il cellulare viene usato per prendere appunti, guarda, faccio una foto così mi ricordo questa cosa, però non è un ricordo come appunto la foto che mettevamo negli album, è un'altra cosa, è uno scarabocchio, è qualche cosa che rimane lì e forse perdiamo anche di vista. È tanto più importante ragionare su questa cosa perché con i videogiochi, con la realtà virtuale, con le nuove tecnologie, è possibile che questo primato dell'immagine ottica che esiste da ormai 500 anni possa essere spodestato. Ovvero una delle caratteristiche della realtà virtuale è che non esiste un confine, non esiste una cornice, non esiste una finestra. Cioè l'immagine è un continuum che tu ti trovi intorno e che è quasi indistinguibile dalla realtà. E quindi forse stiamo entrando in un'altra epoca che ci farà ripensare questi 5 secoli di immagini incorniciate e di punti di vista in una maniera completamente diversa. Insomma, alla fine studiare il passato ci serve per comprendere in che punto siamo noi della storia, in questo caso della storia delle immagini.
Angela Madesani, in un certo senso lei fa risalire la nascita della fotografia a Giambattista Della Porta, se non sbaglio, all'invenzione quindi della camera oscura, e qua siamo appunto a fine Cinquecento.
Sì, nel senso che poi quello che ha appena detto Falcinelli è assolutamente Leon Battista Alberti, Piero Della Francesca e poi Della Porta, poi tutto il mondo della camera ottica. Pensiamo a Canaletto, quello che faceva, che metteva queste postazioni a Venezia per avere degli appunti visivi sul Canal Grande, che poi lui ingrandiva. Cioè, per questo abbiamo questa precisione nell'opera di Canaletto, no? In questo tipo di vedutismo. E poi ancora, insomma, il nipote Bellotto, che non a caso, non so, io mi ricordo quando scrissi il testo per il libro su Roma di Gabriele Basilico, è chiaro che questi erano i suoi punti di riferimento. Una domanda che io mi faccio sempre più spesso negli ultimi anni è però che questa è una visione del nostro mondo occidentale, perché noi quando ci avviciniamo ai mondi, per esempio all'arte orientale, al mondo orientale, questo discorso prospettico in qualche modo viene a cadere, no? Cioè, questa è una tipica visione nostra. Quindi è chiaro che fortunatamente oggi il mondo, con tutti i problemi che ha, anche molte cose, cioè come sempre, insomma, l'idea di insomma, l'evoluzione porta anche delle involuzioni, ma insomma il progresso ci racconta altre cose. Noi che abbiamo vissuto per secoli nell'idea che la nostra cultura fosse la cultura, cioè fosse la nostra visione la visione, oggi quando per fortuna ci avviciniamo ad altri mondi, per esempio proprio al mondo orientale, al mondo cinese, giapponese, ecco, io in questo periodo sto lavorando con un artista giapponese e mi rendo conto che la sua visione proprio storica, no? Quindi quel portato che noi abbiamo sulle nostre spalle e sulla nostra, che fa parte del nostro bagaglio culturale, è completamente diverso.
Certo.
Cioè, ma è lo stesso Felice Beato, questo fotografo italiano, di misteriosa nascita, adesso qualcuno comincia a dare, insomma, comunque lui doveva essere nato nella zona, insomma, della Dalmazia, eccetera, che andò in Giappone nel 1861, arrivò con un postale dopo essere, era uno di quei viaggiatori avventurosi di quel XIX secolo, no? Tra l'altro con tutta una famiglia di fotografi alle spalle, e felice beato quando arriva in Giappone scopre una cosa fondamentale, che sono le stampe del mondo fluttuante, no? Quindi già pensate il concetto di fluttuante, il concetto di proprio di fluttuanza, che noi
totalmente inedito.
Sigmund Bauman, no? Sì, ne abbiamo parlato dopo.
Certo.
Questa, secondo me, sono delle cose che ti lasciano veramente senza. Beh, a me emozionano, no? Queste scoperte culturali e con grande anticipo, e poi l'arte, ma insomma mi si è concesso forse solo un po' di parte, però l'arte in molti temi, per molte problematiche, è arrivata prima della società civile, magari in maniera
intuitiva,
meno, sì, mi era intuitiva, creativa, però ecco, quando lui scopre questo, che cosa fa? Comincia a fare le sue foto in albumina, ma se le fa colorare con l'anilina da un pittore giapponese, e che ha un uso del colore completamente diverso dal nostro, perché il nostro comunque era un uso mimetico delle cose. Per loro la valenza mimetica, come anche la valenza prospettica, non hanno la portata che hanno da noi. E quindi questo chiaramente noi fortunatamente abbiamo nella società, insomma, degli ultimi, diciamo, 30 anni, 40 anni, sì, direi anche, insomma, anche un po' prima, quando l'arte occidentale si avvicina alla cultura giapponese. Pensiamo che alla fine noi, quando ci stupiamo tanto quando Jackson Pollock dipinge certe cose come i pittori di Gutai, e poi quando lui muore li trovano nello studio le riviste, no? Quindi
certo,
voglio dire, le riviste che parlavano di Giappone. Quindi ecco, è questo in fondo, questo dialogo della cultura, che ci porta poi non a delle soluzioni ma a delle nuove domande.
Un po' di musica, poi torniamo in studio.
Grazie.
Art Pepper e il suo quintetto. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Oggi ci occupiamo di figure di immagini e del loro funzionamento. Abbiamo preso spunto appunto dal recente saggio di Riccardo Falcinelli intitolato Figure in Audi 2020. Abbiamo in collegamento l'autore e anche la storica dell'arte Angela Madesani. Cerchiamo allora di capire un po' più nel dettaglio alcuni meccanismi compositivi o figurativi, appunto, Riccardo Falcinelli, un grande capitolo del suo saggio dedicato a quello che è la composizione, per esempio, quindi a come si tiene insieme il tutto.
Sì, questo capitolo nasce da una riflessione, ovvero noi oggi usiamo il termine composizione con grande nonchalance, perché in fondo è qualcosa che appartiene alle pratiche quotidiane di molte persone. Cioè composizione è mettere insieme dei pezzi, distribuirli in un certo modo che comunichino un certo tipo di ordine o di disordine, e lo applichiamo a tanti ambiti diversi, lo usiamo in musica, ma lo usiamo anche in pittura sicuramente, lo usiamo anche in quegli ambiti un po' più colloquiali come apparecchiare la tavola, o lo possiamo usare pensando a una vetrina di un negozio. La cosa affascinante è che però questo termine è un termine recente, cioè compare a metà 600. Grandi artisti del Rinascimento, insomma, quella che noi reputiamo, insomma, uno dei momenti chiave della storia delle immagini, non usavano un termine del genere, cioè il termine composizione non esiste. Quindi, da una parte, io ho provato a chiedermi perché a un certo punto compare questa parola, che secondo il fatto che noi usiamo delle parole perché ne abbiamo bisogno. Un'epoca che non usa una certa parola è forse perché ragiona in un altro modo e appunto non ha bisogno di un certo tipo di vocabolario. Dall'altra volevo chiedermi che cosa facciamo veramente quando componiamo qualche cosa, ovvero noi sappiamo che quando uno distribuisce dei pezzi in uno spazio, ma anche insomma in quelle attività semplici come sistemare i fiori in un vaso, che appunto però in Oriente, in Giappone è considerata un'arte a sé, in fondo noi abbiamo un'idea, una sensazione del fatto che spostando qualche cosa un po' più a destra, un po' più in alto, cambiando la posizione, viene fuori qualche cosa di migliore. Però a meno che uno non lo fa di mestiere, a meno che uno non è un professionista, a meno che uno non ha appunto un vocabolario anche mentale per ragionare su queste cose, è difficile per la persona appunto profana. Perché quando tu sistemi questa cosa, quando sistemi questi fiori, quando distribuisci questi oggetti sul tavolo, senti che così un po' più a destra funziona meglio che a sinistra? E questo è uno di quegli ambiti più sfuggenti poi alla fine delle attività creative e artistiche, perché sembra qualcosa che dipenda esclusivamente dal gusto o dalla sensibilità personale, laddove invece quello che io sostengo che è il frutto di una relazione tra il gusto, la sensibilità, ma soprattutto la storia, cioè quello che noi abbiamo già visto, quello che abbiamo imparato a vedere, e che quindi saper comporre, saper vedere le composizioni è la conseguenza in fondo di un tirocinio lunghissimo che le persone però fanno in maniera non consapevole fino in fondo, ovvero l'abitudine a un certo tipo di dipinti, a un certo tipo di foto, a un certo tipo di film, a un certo tipo di fumetti, fa sì che le persone alla fine abbiano in testa un certo modo di comporre le cose, e ovviamente quando noi andiamo a smontare questo meccanismo ci rendiamo conto di quanto sia diffuso. Ad esempio, rimanendo appunto all'interno del ragionamento occidentale, una delle cose che viene fuori nel 600 e che diventa amatissima è il fatto di mettere un oggetto in primo piano che crei profondità con quello che c'è in secondo piano. Questo è proprio un escamotage da pittori, all'epoca lo chiamano il respingitore, cioè un oggettino che serviva, che spesso poteva essere un albero, una colonna, ma anche un oggetto poggiato su un tavolo, che slanciava lo sguardo dentro l'immagine. Ecco, questa è una tipica invenzione barocca, eppure se noi guardiamo una qualsiasi serie televisiva oggi, accendiamo Netflix e mettiamo la prima serie che capita, noi ci rendiamo conto che l'80% delle inquadrature è costruita con questo oggetto in primo piano che crea profondità. Questo è un meccanismo, questo è un elemento di composizione. Le persone sanno riconoscerlo non perché qualcuno gli ha spiegato guardate la serie Netflix, l'ha guardata conoscendo la pittura barocca, ma per consuetudine. E la consuetudine è un elemento potentissimo di composizione, perché fa sì che poi quando noi andiamo a inventare qualche cosa, ma questo lo vedi anche con i bambini, quando vanno a disegnare qualche cosa, loro hanno già in testa un linguaggio che hanno appreso per osmosi.
È il momento della nostra recensione, vi portiamo a Roma, Villa Caffarelli, la nuova sede dei Musei Capitolini, dove è in corso la mostra I marmi di Torlonia, collezionare capolavori. Oltre 90 le opere selezionate tra i 620 marmi di questa collezione, che è la più prestigiosa collezione privata di sculture antiche. Ce ne parla Laura Damiani Cabrini.
Di recarsi a Roma nel corso di questo particolare periodo, può approfittare del soggiorno per godersi gli infiniti gioielli artistici che costellano la capitale italiana, sgombri dalle folle che solitamente invadono gli spazi di chiese e musei, ma troverà ulteriore motivo di soddisfazione nella visita ad un'esposizione attesa da decenni, frutto di un recente accordo tra lo Stato italiano e la Fondazione Torlonia, detentrice di una delle più prestigiose collezioni di arte greco-romana al mondo. Dopo varie traversie giuridiche protrattesi per quasi 60 anni, nel 2016 si è giunti infatti alla definizione di un progetto teso alla realizzazione di un apposito museo per le collezioni d'arte antica della famiglia Torlonia, di cui la mostra, inaugurata a Palazzo Caffarelli al Campidoglio e aperta fino al 29 giugno, costituisce la prima fondamentale premessa. Vi sono esposte 92 delle 620 statue appartenenti alla famiglia romana, scelte da Salvatore Settis e allestite secondo un progetto architettonico dello studio milanese di David Chipperfield. Ma facciamo un passo indietro. Il tutto parte dall'importante nucleo acquisito dalla famiglia di banchieri all'inizio del 1800, quando confluirono nel patrimonio Torlonia le opere appartenute a Bartolomeo Cavaceppi, il più illustre restauratore di marmi antichi del Settecento. Ne seguì l'acquisto di circa 270 sculture provenienti da Palazzo Giustiniani, tra le quali si annovera una celebre serie di ritratti e busti imperiali e la cosiddetta Estia Giustiniani. Questo strepitoso insieme venne raccolto nel 1859 da Alessandro Torlonia in un palazzo alla Lungara, allestito in un museo fruibile secondo i canoni dell'allora nascente museografia e arricchito in seguito anche dalla collezione Albani. Museo che alla metà del secolo scorso fu oggetto di notifica da parte dello Stato italiano, ma nonostante ciò, negli anni 60 del Novecento, i discendenti riuscirono a trasformare abusivamente il palazzo e le opere vennero trasferite altrove, ammassate nei sotterranei dell'edificio. Di lì seguirono conflitti familiari, testamentari, procedimenti legali e un sequestro preventivo da parte della magistratura. La mostra Quirinale si pone quindi come un'occasione irrinunciabile per ritrovare capolavori nascosti da decenni e finalmente nuovamente visibili. Essa ci racconta soprattutto di una lunga storia di collezionismo e di pratiche di restauro, visto che alcune delle sculture in mostra furono già restaurate alla fine del Cinquecento da Stefano Maderno, chiudendosi in maniera emblematica con la statua di un Ercole composto da ben 125 frammenti di marmo. L'eccitazione provata dall'incontro con personaggi ritratti e statue così tante volte ammirati nei manuali di storia dell'arte si smorza però di fronte a puliture aggressive che fanno addirittura dubitare dell'autenticità delle opere, patine e lucentezza, tanto da sembrare di gesso. A tale spiacevole sensazione contribuisce anche un allestimento piuttosto sciatto, che pone le sculture al di sopra di muretti di mattoni grigi, come se il destino dei marmi Torlonia fosse davvero quello di ritornare negli angusti scantinati di qualche deposito museale. Anche l'apparato didattico non aiuta a ritrovare il nesso tra le sezioni, le quali si sviluppano cominciando dall'evocazione del Museo Torlonia e nucleando successivamente a ritroso i vari insiemi collezionistici entrati in possesso della famiglia, fino a sfociare nell'esedra dei Musei Capitolini, dove sono state raccolte per l'occasione le statue in bronzo che il Papa Sisto IV donò al popolo romano nel 1471. A prescindere da tali considerazioni, rimangono comunque da ammirare le opere, da mozzare il fiato la parata di busti nella prima sala, con i ritratti di Marco Aurelio, di Commodo, di Caracalla e il cosiddetto vecchio di Ortricoli. Bellissimo ed esaustivo anche il catalogo edito da Electa.
Era Laura Damiani Cabrini sulla mostra dedicata ai marmi della collezione Torlonia Villa Caffarelli, che, lo ricordo, si può visitare fino al 29 giugno. Angela Madesani, è interessante anche capire quando i pittori, alcuni per esempio prendiamo l'epoca degli impressionisti, si servono in qualche modo della fotografia anche per liberarsi da alcune regole appunto compositive. Prima parlavamo di composizione con Riccardo Falcinelli, penso a Degas che usava la fotografia e scardinava alcune regole compositive, appunto era il ritaglio, magari c'era una schiena tagliata nei suoi dipinti proprio perché il modello era un'immagine fotografica.
Certo, la fotografia in questo senso diventa uno strumento precipuo per i pittori, cioè Degas non è che tutti i giorni fosse nelle scuole delle ballerine, ma lui stesso ha realizzato delle fotografie, se ne serviva, ci lavorava, ma insomma pensiamo poi a quanto la fotografia, come stavo accennando prima, ha proprio liberato, no, la pittura, in particolare la pittura degli impressionisti e poi di conseguenza tutto quanto è venuto dopo, dall'obbligo del realismo, dall'obbligo di un certo punto di vista. Io trovo in questo senso un esempio molto, molto interessante in un personaggio, in un grande maestro della scultura italiana che è vissuto molto in Francia, eccetera, che è Medardo Rosso. Medardo Rosso a un certo punto della sua vita comincia a fotografare le sue opere perché vuole lui trovare il punto di vista esatto e comincia a giocare su queste foto che lui ritaglia, che lui rimette insieme, che lui ricompone, guarda da punti di vista diversi. Ecco, questo è anche un po', una risposta, per esempio se noi pensiamo alle immagini che cominciano nell'Ottocento, in questi giorni si è parlato di Alinari, no? Per esempio perché la collezione Alinari viene collocata in una villa e diventerà poi un museo. Ecco, cioè la fotografia canonica della statua fatta da Alinari, che è il primo grande fondo di fotografia d'arte italiana, ma non solo, è una visione centrale, frontale, quella della scultura. Ecco, Medardo vuole andare contro questa, cioè vuole leggersela lui la scultura, vuole cominciare a dare una lettura diversa della sua scultura e in qualche modo un processo di questo tipo è anche quello di Brancusi. Non a caso ci troviamo di fronte a due mostri sacri della scultura che fotografano i propri lavori per rileggerli in un'altra maniera e avere la possibilità attraverso la fotografia di dare un contributo, di leggere le proprie opere, non sulle opere degli altri, sulle proprie opere. Questo mi sembra assai significativo, cioè che proprio degli scultori all'inizio del Novecento, all'inizio di questo secolo nuovo, che aveva portato, cioè lo stesso Picasso sappiamo che era un collezionista di fotografie di ritratti di persone nere, no? Lui sappiamo, cioè, ci fu anche una famosa mostra, Le Miroir Noir, cioè l'usare, lui che aveva questa attenzione non solo per l'arte africana ma per i visi africani, aveva una bellissima collezione di fotografie di queste persone che tra l'altro c'è tutto un filone di fotografia africana. Quindi l'arte tra la fine dell'Ottocento, tra l'altro Nadar ospita la prima mostra nel 74 degli impressionisti al suo studio di Boulevard des Capucins, in un edificio che esiste ancora peraltro, però ecco il rapporto arte-fotografia è stato un rapporto determinante per la storia dell'arte, per la nostra storia dell'arte, ma anche determinante l'affermazione della fotografia. Oggi, non so, se guardiamo, a parte parecchi artisti contemporanei che fanno cosiddette nature morte, still life, ma anche gente come Wolfgang Tillmans che esce totalmente dai binari e che fa delle non composizioni. Insomma, c'è veramente di che studiare. L'intervento del professor Falcinelli mi ha aperto molte, cioè mi incuriosisce molto.
Ecco. Riccardo Falcinelli, un altro aspetto è quello del sincretismo, se guardiamo alla contemporaneità, il digitale ha sicuramente accentuato questo aspetto, cioè liberare le immagini dal loro contesto culturale, accostarle liberamente in un sincretismo di linguaggi. In realtà non è una pratica totalmente nuova, se pensiamo appunto a un personaggio come Abi Warburg e al suo Atlante, insomma, delle immagini.
Ma ed è una conseguenza della fotografia, appunto. Noi oggi diamo per scontato che le immagini siano tante cose diverse, no? Cioè io scorro un social network oppure apro una rivista e abbiamo la foto di moda, e poi il dipinto del 400 l'icona bizantina, e poi ho un'immagine giornalistica col presidente degli Stati Uniti, e poi ho un elemento di grafica. Ecco, tutti questi oggetti di fatto è possibile vederli accostati come fossero cose simili proprio perché c'è stata la fotografia. E il British Museum insieme alla National Gallery di Londra sono stati i primi musei che fecero fotografare le loro opere a metà 800. Tra l'altro il lavoro lo fecero due italiani per pubblicare i primi cataloghi della collezione. Ecco, il fatto che a un certo punto non c'è stato più bisogno di viaggiare o di guardare riproduzioni incise, ma che c'erano questi oggettini di carta che bidimensionalmente, in maniera ridotta, somigliavano alle cose del mondo, e quindi a pitture, sculture, oggetti, e ha fatto sì che in un certo senso tutti questi oggetti cominciassero a somigliarsi in un certo modo, e quindi che, per esempio, graficamente potessero essere messi dentro uno stesso libro, dentro uno stesso catalogo. Oggi per noi è esperienza comune, sfogliando, ripeto, qualunque prodotto come una rivista, un magazine, un libro, che il fotogramma di un videogioco recente sia accostato per un'infinità di ragioni a un dipinto di un'altra epoca. E alla fine il fatto di vederli vicini fa sì che noi notiamo delle somiglianze, e questa attenzione è qualcosa che gli uomini del passato non potevano avere, perché un'icona e un vaso erano materialmente cose diverse. Noi invece vediamo la foto dell'icona e la foto del vaso accostate e magari ci accorgiamo che hanno una curvatura simile, però questo notare assonanze visive è la conseguenza delle tecnologie che noi usiamo. Oggi ovviamente esplosa attraverso, insomma, l'utilizzo dei computer, questo è evidente.
Ma mi chiedo, non si rischia appunto l'appiattimento, nel senso, noi percepiamo, ecco, delle assonanze, ma in fondo mettiamo tutte queste immagini sullo stesso piano?
Ma l'appiattimento indubbiamente c'è, ma è anche inevitabile, quindi insomma preoccuparsi dell'appiattimento forse è un falso problema. E il punto è, dobbiamo chiederci, in un'epoca così tanto dominata da questi linguaggi, forse non sarebbe meglio dare un'alfabetizzazione maggiore, degli elementi in più per imparare a smontare questi meccanismi ai ragazzini piccoli? Cioè, secondo me bisognerebbe cominciare a insegnare cultura visuale fin dalle elementari, e quindi non far sì che queste cose esistano e basta senza nessun tipo di alfabetizzazione. Ad esempio, far capire che un'immagine ottica non è l'immagine tout court, e che un segno e un'incisione, fare una fotografia perché si vuole raccontare una storia o fare una fotografia perché si sta prendendo appunti, sono attività diverse. Queste sono le cose che andrebbero insegnate. Infatti, se uno va a vedere poi le foto che vengono postate su Instagram, sono tutte uguali. Cioè, non c'è assolutamente, a parte rarissimi casi, guizzo creativo. Perché? Perché quell'utilizzo che ne viene fatto è l'imitazione, la replica, il duplicato di qualche cosa che già esiste. Quando si dice che i ragazzi sanno usare Instagram, sì, in parte è vero, ma c'è anche un aspetto completamente inconsapevole che non gli permette di arrivare fino in fondo al mezzo che hanno in mano. L'appiattimento è inevitabile, serve alfabetizzazione in più, però diciamo che questo è il mondo in cui viviamo, non è che si torna indietro, non è che possiamo pensare di tornare a guardare il mondo con lo stupore dell'occhio medievale, è semplicemente impossibile.
No, certo, bisogna vivere in questo mondo e quindi attrezzarsi per questo mondo. Ora è il momento di Donna Soggetto, la serie curata per noi dalla scrittrice Melania Mazzucco, che ogni settimana ci propone la lettura di un'opera d'arte, tracciando un viaggio ideale nella vita della donna e nella pittura al femminile. Scopriamola insieme.
Donna, soggetto.
Si può essere infinitamente giovani, felici di sé e del proprio corpo, diverso da quello ridondante desiderato dai maschi, flessuoso, snello, ambiguo, aperto a ogni esperienza? Si può essere libere, disponibili all'avventura, al sesso, in ogni sua modalità? Nel Novecento c'è stata una breve stagione tra la fine della Prima Guerra Mondiale e l'avvento dei totalitarismi in cui è sembrato possibile. E c'è un dipinto del 1923 di Marie Laurencin che cristallizza questo istante di spensierata libertà. Si intitola Les Biches. Sarebbe le cerbiatte se il termine francese non avesse un doppio significato, che in traduzione si perde. Biche è anche un termine d'affezione rivolto a una ragazza, come dire tesoro, dolcezza, cocca, con sfumature maliziose. Dunque il quadro, in cui dominano le tinte grigie e rosa, raffigura due cerbiatte, fanciulle disinibite predisposte a sedurre, sedursi, in una parola, a dare piacere e prenderlo. Sono in uno spazio indeterminato e astratto, ma i toni dominanti verde e azzurro del fondo alludono a un bosco e al cielo, comunque natura incontaminata, un Eden. Le giovani, caratterizzate unicamente da lunghi capelli di cenere e lunghi occhi neri senza pupilla, niente nasi né bocche, sono ninfe moderne, spiritelli silvani. Giocano con animali indefinibili, un gatto bianco, un cavallo. Quella che indossa una veste violetta con sottana blu abbraccia un quadrupede, forse un cerbiatto. È dipinto a olio ma coi colori slavati e leggeri di un acquerello, la delicatezza e il languore di un pastello. La mancanza di profondità e prospettiva, la superficie piatta, le vaporose figure femminili rimandano alle danze di Matisse, le scomposizioni cubiste di Braque, le demoiselles di Picasso, gli animali ai cavalli del Blaue-Reiter e di Franz Marc. Marie Laurencin aveva nel 1923 40 anni. Era una pittrice piuttosto affermata e una donna seducente. Cocteau la definiva équivoque gracieuse, c'est une gazelle. Aveva iniziato come pittrice su porcellana alla scuola di Sèvres, ma nel 1904 aveva frequentato l'Académie Humbert di Parigi, dove aveva conosciuto Braque, legandosi poi al gruppo dei cubisti di Montparnasse con i quali aveva esposto al Salon des Indépendants, diventando la pittrice più in vista dell'avanguardia parigina. Fra il 1907 e il 1912 era stata la compagna di Guillaume Apollinaire, che la descriveva così: «Elle est gaie, elle est bonne, elle est spirituelle, elle a tant de talent. C'est moi en femme». Durante la guerra, avendo sposato il barone e pittore tedesco Otto von Wattien, si era rifugiata in Spagna, ma il matrimonio era finito presto e nel 1920 era tornata a Parigi da sola. Aveva cambiato mercante, passando a Paul Guillaume, ed era diventata illustratrice di libri di scrittori, Gide, Jacob, Saint-Jean Perse, e ritrattista di scrittori, Cocteau, e personaggi del bel mondo come Lady Cunard e Coco Chanel. Ma Les Biches, oggi esposto all'Orangerie di Parigi, non è solo un quadro. Riprodotto in scala più grande, era il sipario di un balletto con lo stesso titolo, andato in scena al Teatro Casinò di Monte Carlo nel gennaio del 1924. L'impresario dei balletti russi, Sergei Diaghilev, voleva un balletto d'atmosfera, leggero ed elegante, senza trama né soggetto, sul tema del desiderio. Commissionò la musica al giovane compositore parigino François Poulenc, che lo ripagò con 35 minuti di musica frizzante e veloce, fra rondò, adagietti, andantini, mazurche e jazz. La sceneggiatura fu affidata a Cocteau, le coreografie e la regia a Bronislava Nijinskaya, sorella del ballerino e ballerina lei stessa. Nel 1923 Nijinska aveva lavorato con la pittrice Natalia Gonciarova per Le Noces di Stravinsky. Volle replicare l'alleanza femminile. Le scene e i costumi furono affidati a Marie Laurencin. Il tutto doveva essere ispirato a un idillio pastorale settecentesco di Watteau, Le Parcs aux Biches, ma in realtà rappresentare le ambigue relazioni erotiche delle ragazze e la vita sessuale dei giovani borghesi, e l'unico vero soggetto era il piacere. Laurencin si dedicò con entusiasmo al progetto, anche se i suoi schizzi per le scene e gli acquarelli per gli abiti non si prestavano alla realizzazione e dovette modificarli più volte. Alla fine i protagonisti si muovevano in un salone bagnato dal sole, ammobiliato con un canapè blu. Le ragazze, con le piume in testa come uccelli del paradiso, la sigaretta in bocca e i modi spregiudicati, erano le garçon degli anni venti. Androgine, emancipate, ribelli, liberate. Si dedicavano al marivaudage, conversazioni solo apparentemente innocenti che sottintendevano il libertinaggio. Insomma, non si doveva vedere nulla, ma immaginare tutto. E così nel quadro. In questo Eden incantato, le donne e gli animali sono metamorfosi le une degli altri. Giocano, si divertono. C'è una chitarra nell'angolo destro. Si desiderano. In questo eterno presente, tempo e spazio sono annullati. Nulla di spiacevole può accadere. In fondo si può definirlo come la stampa acclamante e il balletto. Un'opera scintillante di giovinezza e di gioia. Ma anche se il mondo libertino, quasi rococò, che Marie Laurencin aveva rappresentato e incarnato, svanì presto, lei rimase una garçon. E gli amori saffici delle biche erano anche i suoi. Visse con la sua compagna, Suzanne, fino alla morte, nel 1956. Per questo, forse, le biche emana ancora il profumo malizioso di una sfrenata gioventù.
Era Melania Mazzucco che ci ha raccontato Les Biches, un dipinto di Marie Laurencin, realizzato nel 1923 e oggi appartenente alla collezione del Musée de l'Orangerie di Parigi. Torniamo in studio con i nostri ospiti Riccardo Falcinelli e Angela Madesani, ci stiamo avviando alla conclusione. Riccardo Falcinelli ha detto: in fondo questo libro è il mio personale paradiso di immagini, riprendendo una espressione di Elsa Morante, riferita però appunto all'Alla Romano. Insomma, questa è la sua personale quadreria che tra l'altro vi invito a scoprire, lo ricordo, Figure in Audi 2020. Lei si è imposto anche di stampare, mi pare, alla fine di ogni anno 20 fotografie.
Sì. Questa credo sia una cosa importante, ovvero noi abbiamo stampare mie fotografie, queste
sue fotografie, sì.
Noi abbiamo ormai tonnellate di fotografie dentro ai telefoni, dentro ai computer. Prima ci chiedevamo dell'appiattimento. Io credo che una cosa che veramente dobbiamo chiederci è che cosa noi lasciamo ai posteri. Io l'esempio che faccio sempre, io ho ereditato un servizio di piatti della bisnonna, un servizio di piatti molto molto bello. Noi nella nostra epoca di Ikea e dei piatti di plastica lasceremo dei beni materiali di quel tipo, che intendiamoci, il cui aspetto importante non è l'aspetto economico, ma è proprio quello di memoria culturale. E così io ho ereditato le foto dei nonni, dei bisnonni, e che lo lasceremo noi? Perché è molto probabile che tutti questi hard disk carichi di immagini verranno semplicemente buttati, perché se non ci si mette lì con un po' di spirito da bibliotecario o da archivista, alla fine diventa solo un ammasso di materiali indistinti. Io mi sono dato, diciamo così, l'imperativo ogni anno di stampare almeno 20 foto fra quelle che ho dentro al computer. Perché? Perché alla fine averla materialmente definita, delimitata, di carta, plastica, di quello che vi pare, insomma, il virtuale è un mondo fantastico, però la nostra mente alla fine ha bisogno di oggetti concreti per pensare le cose, ma anche per lasciarle agli altri. E quindi sono sicuro che una foto stampata dentro un cassetto è più al sicuro che dentro un hard disk.
Angela Madesani è d'accordo, un'ultima battuta, siamo in conclusione.
Sì, sono assolutamente d'accordo, anche se anche noi lasceremo, e devo dire grazie per aver fatto questo riferimento a Warburg, che proprio tornando al nostro mondo ci consente queste derive tra le immagini, tra l'altro immagini che hanno un particolare significato fra loro, che i nostri ragazzi, anche noi, talvolta possiamo fare anche con l'ausilio della nuova tecnologia del computer. Cioè, quindi in fondo applicare i temi della memoria e usare proprio l'antico sapere, la cultura che abbiamo immagazzinato, e cercare semplicemente di cambiare il linguaggio, ma di fare un discorso che abbia un filo, un senso, e che si collochi in questa un fil rouge, insomma, che ci colleghi tutto, ecco, mi sembra particolarmente interessante e particolarmente intelligente, ma ci sarebbe da parlarne per
una prossima puntata.
Va bene.
Io ringrazio molto i nostri ospiti, la storica dell'arte Angela Madesani e il grafico e teorico del design Riccardo Falcinelli. Grazie anche a Mattia Brioschi che ha curato la regia tecnica. Vi ricordo che potete riascoltarci ritrovando tutte le puntate sulle pagine podcast del nostro sito rsi.ch oppure con l'applicazione Play RSI. Voci dipinte torna domenica prossima in compagnia di Monica Bonetti. Da Emanuela Burgazzoli al microfono un cordiale saluto e a risentirci sempre su Rete 2.